Parliamo un po' di ecologia, una scienza relativamente giovane, di cui tutti parlano oggi e non sempre ne parlano a proposito. Credo che valga la pena di conoscere il pensiero, l'azione di molti che si sono occupati di ecologia, non dei conservatori del mondo che c'è, ma dei seminatori di dubbi e di riflessioni. Io sono Maristella, questa è la Nicchia Ecologica. Parliamo di Giorgio Nebbia. Ne avevo accennato parlando di Pacino. Nebbia è stato sicuramente un esempio di ambientalista, scienziato, insegnante, educatore, politico nell'area della sinistra e divulgatore del sapere davvero per tutti, con migliaia di articoli, dossier, relazioni. Per molti decenni si è trovato in un intreccio di studi, ma anche di applicazioni, di lotte, ma anche di proposte. Una persona gentile, priva di narcisismo, che generosamente si è messo a disposizione non solo di lotte di carattere nazionale e mondiale, ma di una miriade di associazioni, comitati, cause anche minori. È stato tra i fondatori o sostenitore di diverse associazioni ambientaliste come il WWF, Italia Nostra, Lega Ambiente. Per un tempo veramente lunghissimo, perché ha avuto una lunga vita, è morto nel 2019, l'anno scorso, a più di 90 anni, e ininterrottamente ha lavorato per l'ambiente. Era un laureato in chimica e presto si è dedicato come chimico alla merceologia, in particolare alla tecnologia dei cicli produttivi, studiando come le materie prime si trasformano in merci e come poi si utilizzano i sottoprodotti. Del resto, molti decenni prima che l'ecologia diventasse un concetto popolare, già il suo professore aveva descritto e insegnato le innovazioni dei processi produttivi ispirati soprattutto al riciclo dei residui inquinanti, al riutilizzo delle scorie della produzione e alla valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli. E quindi è quasi in maniera inconsapevole, dice lui, almeno all'inizio, il passaggio dal ciclo delle merci all'uso delle risorse e ai problemi di riciclo, in sostanza al, diciamo, aspetti ecologici, in particolare la sostituzione di combustibili, perché nell'arco della sua lunga vita i cicli produttivi hanno usato inizialmente legna come combustibile, poi carbone e infine petrolio. Anche nella sua produzione scientifica emerge rapidamente quali sono le cause delle crisi ambientali, in particolare inquinamenti, impoverimento delle riserve di risorse naturali, in sostanza, dice lui, produzione di merci sbagliate con processi sbagliati. E già da giovane merceologo negli anni 50, il suo primo interesse fu lo sviluppo delle applicazioni dell'energia solare, in particolare per la dissalazione dell'acqua marina. Diciamo che erano veramente studi all'avanguardia che peraltro ha continuato nel corso della sua vita. Pochi erano, diciamo, la comunità solare italiana in particolare era piuttosto limitata come aderenti, e però c'erano appunto gli Observita per avere dei contatti internazionali. E ha continuato, come dicevo, a sperimentare distillatori, per esempio, sulla terrazza dell'Istituto di Merceologia a Bari, dove insegnava, e ai Giardini Margherita a Bologna, di dove era originario. Il suo passaggio, però, dallo studio accademico a una presa di posizione politica, sempre nell'area della sinistra, ma spesso nell'area di dissenso, particolarmente dal PC, perché aveva all'epoca il PC un'area filonucleare, degli diciamo, la destra del PC e anche degli economisti come Colajanni, Zorzoli, Ippolito, e un'area industrialista ed economicista che invece era filonucleare e lui invece ha avuto sempre una posizione opposta. E nel 1972, che ricordiamo è stato l'anno della pubblicazione dell'imbroglio ecologico e dei limiti della crescita, partecipa con altri antesignani dell'ambientalismo alla conferenza ONU su ambiente e sviluppo a Stoccolma e prende anche posizione in Italia, soprattutto sostenendo i giovani, gli universitari in particolare, che esigevano, c'erano le amministrative come elezioni, esigevano che i candidati avessero un impegno, si impegnassero per l'ambiente, avessero un'agenda di impegno ambientale, anche loro probabilmente precursori appunto dei giovani di oggi. E come spiegherà lui stesso, quando si parlava di problemi ambientali, un povero professore di merceologia sapeva bene che era materia sua, perché era nell'ambiente che finivano gli scarti dei cicli produttivi. Un antesignano, si può dire, di quella che oggi chiamiamo economia circolare, perché si occupa delle merci, della loro produzione, delle contraffazioni e dei rifiuti e degli inquinamenti dai rifiuti. E quindi, in nome della necessità di un grande movimento di liberazione per sconfiggere le ingiustizie portate dalle merci fra gli esseri umani e la natura, diventa parte attiva in molti conflitti ambientali, rispetto ai quali individua quattro soggetti interessati: gli inquinatori, gli inquinati, lo Stato, gli scienziati. E continua intanto a impegnarsi per l'uso di energia solare e contro l'inquinamento delle acque, sia di origine industriale che di origine agricola. Dicevo, negli anni 70 c'è una serie di eventi che lo fanno diventare, lo coinvolgono e fino a farlo diventare una delle voci più importanti dell'ambientalismo italiano. Un impegno totale che lui ha affrontato anche percorrendo migliaia di chilometri per incontri con i comitati, nei sit-in, nelle marce, in tutte le possibili varianti dell'impegno politico dal basso, e partecipa alle mobilitazioni in Alta Val Bormida, avvelenata dall'Acna di Cengio, la fabbrica chimica in provincia di Savona, partecipa alla prima contestazione antinucleare, appoggia Laura Conti, ne abbiamo parlato, nel caso della diossina a Seveso, contro l'arsenico a Manfredonia, anche qui un bel incidente, a un impianto di produzione dei fertilizzanti che provocò la dispersione nell'ambiente di 10 tonnellate di arsenico, e quindi anche in questo caso non solo l'immediato impatto di inquinamento, ma conseguenze sulla salute umana per anni e anni. Per gli incidenti alla Farmoplant di Carrara, un'altra fabbrica di fitofarmaci, anche qui c'erano state dispersioni nell'ambiente di sostanze cancerogene, mutagene e teratogene, e questo però siamo già negli anni 80, e lui in questo caso si impegna da protagonista e viene proprio eletto come consigliere comunale a Massa Carrara. E negli stessi anni sostiene la causa ambientalista contro lo scarico in Adriatico dei fanghi al fosforo del petrolchimico di Porto Marghera, proponendo alternative che contribuiscono anche a spostare parte del sindacato. C'è sempre questo conflitto, come c'è tuttora, fra perdita del posto di lavoro o contribuire all'accrescimento dell'inquinamento. Ecco, da questo elenco non si può dire certo che ci siano mancate le occasioni di lotte, purtroppo, particolarmente sul tema dell'acqua, che era stato uno di quelli che l'avevano sempre interessato. Partecipa molto vivacemente a gruppi di lavoro e scegliendo come asse di interesse l'ecosistema bacino idrografico, Poi ci sono state lotte contro i pesticidi in agricoltura. Nel 78 è anche fra i promotori del referendum contro la caccia, uno dei referendum che però non raggiunsero il quorum. E infine la battaglia contro il nucleare, che si, vuol dire, piglia un corpo e attira l'interesse di tutti, anche quelli che non erano sicuramente scienziati e informati, quando ci fu questo incidente negli Stati Uniti a Three Miles Island e fu nominata una commissione sulla sicurezza nucleare, e anche lui fu nominato e presenta una relazione di minoranza che criticava la sicurezza delle attività nucleari e ne denunciava i rischi. Naturalmente era più che una minoranza, una pochissimo considerato, però come scienziato antinuclearista fu uno dei pochi antinuclearisti che parteciparono alla conferenza nazionale sulla sicurezza nucleare a Venezia. E come dicevo, in aperto conflitto con la destra del PC, che era nuclearista e industrialista. Tanto più che nel 73 c'era stata la crisi petrolifera e quindi venivano incoraggiate in qualche modo le scelte nucleari come possibilità di un'autonomia di approvvigionamento energetico invece di dover ricorrere al petrolio. Lui invece aiuta a strutturare il movimento contro una forma di energia nucleare che lui definisce giustamente né economica né pulita né sicura. Non parliamo poi delle armi nucleari, che anche in questo caso si impegna con un gruppo di scienziati per un programma, importante programma di messa in sicurezza e neutralizzazione dell'arsenale mondiale. Anche qui si vede un'attenzione comunque al lavoro, perché anche in questo caso si sarebbe creato invece che ridotto il lavoro. E questo, devo dire, per Nebbia era imprescindibile che si trovassero alternative occupazionali. Una partecipazione così attiva di uno scienziato poi indusse il PC a candidarlo alla Camera come indipendente. E nel 1983 fu eletto nel collegio di Bari, dove insegnava all'università, e nella legislatura successiva senatore. Ecco, potrei dire come depotenziare un attivista. Infatti, nonostante l'impegno, non sono molti i progetti di legge che riesce a far approvare. Penso che fosse proprio questo che Dario Pacino gli rimproverava, e lui ne era consapevole, di avere reso meno incisive le sue opinioni e le lotte nella convinzione di dargli maggiore efficacia appartenendo al Parlamento e quindi stando nelle stanze di governo. Lo dice lui stesso, che era stato sempre all'opposizione e quindi perdevamo sempre, quasi sempre. Ora, questo non è del tutto vero, infatti anche grazie a lui fu approvata in quegli anni la legge per la difesa del suolo contro l'inquinamento da concimi, pesticidi, detersivi e per la sicurezza nelle fabbriche. Comunque, fino all'ultimo ha mantenuto l'impegno politico, anche se non come rappresentante in Parlamento, oltre a partecipare al dibattito scientifico e a una produzione veramente ininterrotta di materiale divulgativo, anche attraverso riviste a cui ha partecipato, che ha contribuito a mantenere vive, come Capitalismo, Natura, Socialismo, Altro Novecento. E mi piace citare qui un titolo tra i tanti che sarebbe impossibile elencare, in cui si chiedeva: lo sviluppo sostenibile è un'ideologia borghese? E sviluppando il tema all'origine dei suoi studi, la violenza delle merci, la violenza umana e ambientale nei processi di produzione, di scambio e di consumo. Perché? E già se ne parlava delle alterazioni del clima, Anche a proposito delle alterazioni del clima, lui sottolinea che c'è sempre uno squilibrio tra i paesi ricchi con i loro ideali consumistici che ne sono maggiormente responsabili, ma sono i poveri che soffrono di più per la perdita di fertilità del suolo, per la distruzione delle foreste, per l'avanzare delle megalopoli. Si parlava all'epoca, si cominciava a parlare di sviluppo sostenibile, ma sostenibile da chi? L'ecosistema terrestre non percepisce lo squilibrio tra chi consuma molto e produce molti rifiuti e chi non ha mai potuto migliorare le proprie condizioni di vita. Non basta un riequilibrio biologico, è necessario un riequilibrio sociale e politico. E queste sono parole di Nebbia contro un capitalismo sanguinoso e insostenibile, imperialistico e bellicoso, iniquo e distruttivo. L'ecologia può essere uno strumento di conoscenza utile a diffondere la solidarietà internazionale. Buone intenzioni che però non hanno trovato grande realizzazione, almeno finora. E infine, quasi una curiosità, nel 2018, un anno prima di morire, ha espresso il suo sogno di un mondo più giusto con un racconto saggio di fantascienza, però basato su dati concreti, non solo su utopia. Un saggio che era intitolato Lettera dal 2100, la società post-capitalistica comunitaria, un racconto in un libro collettaneo che aveva un titolo significativo, Alle frontiere del capitale. Si può riassumere nella speranza di avere lasciato alle spalle un mondo a lungo violento e bellicoso, dominato dal potere economico e finanziario, e in cui i conflitti che avrebbero potuto spazzare via la vita umana e vasti territori della biosfera esposti a eventi meteorologici estremi, e con fatica è stato realizzato un mondo invece in cui le unità comunitarie sono costruite sulla base dell'affinità fra popoli, in cui città diffuse nel territorio sono integrate con attività agricole, in cui l'agricoltura viene di nuovo riconosciuta come fonte primaria di lavoro, di cibo e di materie prime. Un mondo di popoli solidali e indipendenti in cui la circolazione di beni e di persone non è più dominata dal denaro, ma dal diritto di ciascuna persona a una vita dignitosa e decente. Non è un augurio, ma l'impegno perché questo si realizzi tocca a noi. Nel riconfermare di Nebbia la grande onestà intellettuale che ha sempre messo il suo sapere al servizio di un vero progresso, voglio concludere con queste sue parole, che valgono, credo davvero, per tutti. La rilettura di Marx ed Engels è particolarmente importante proprio in questo momento in cui la favola della società informatica, virtuale, biotronica, dematerializzata sta staccando le masse dalla realtà delle cose fisiche, naturali, materiali, dalla realtà delle pietre, delle acque, delle piante e degli altri animali, in cui anche il movimento ambientalista e verde è travolto dalla società delle immagini, si presta a fare il consulente del principe, in cui le forze fasciste e di destra organizzano le proprie associazioni ambientaliste, e la confusione è somma sotto il cielo. È una vecchia favola della destra far credere che al buio tutti i gatti siano grigi e che tutti sono amici dell'ecologia. La salvezza va cercata riprendendo il gusto di leggere e studiare le pagine dimenticate, a cominciare di quelle di Marx ed Engels e Lenin, e la storia dei paesi socialisti e delle loro contraddizioni. Ecco, per chi volesse approfondire, consiglio la lettura di Scritti di storia dell'ambiente e dell'ambientalismo dal 1970 al 2013, scritto da Giorgio Nebbi e curato da Luigi Piccioni nel quaderno 4 di Altro Novecento, che è disponibile anche online. E penso che per questo autore, per quanto importante, possa bastare, e parlerò di un altro nella prossima puntata.
Thank you.